In altre parole,
in questi giorni non si fa che parlare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Ieri il Sole 24 Ore in prima pagina lancia il tema villaggio studentato, si tratta su convenzione ed extra costi. Articolo che racconta la prevista trasformazione del villaggio olimpico in uno studentato e che parla anche degli esosi costi per realizzarlo. Noi ci sentiamo autorizzati ad andare ad approfondire ulteriormente la questione della spesa pubblica per opere private concentrandoci su Milano. Lo sapete, nel nostro spazio dedicato all'opinione questa settimana stiamo cercando di scoperchiare e mettere in luce gli aspetti discutibili e le contraddizioni del sistema che sta dietro questo importante evento sportivo. E lo facciamo, in altre parole, con Duccio Facchini, che ci ha raggiunto al telefono. Buongiorno Duccio Facchini.
Buongiorno a voi.
Duccio Facchini è giornalista, direttore della rivista Altra Economia e autore di numerosi libri a tema migrazioni, diritti umani, giustizia economica e sociale. L'ultimo si intitola Oro Colato, l'eredità per pochi delle Olimpiadi di Milano Cortina, scritto insieme a Luigi Casanova e pubblicato a fine 2025 da Altra Economia. Duccio Facchini, partiamo da una parola, legacy. Che vuol dire e che significato assume nel contesto del villaggio olimpico?
Ma allora, diciamo che è un concetto centrale per il comitato organizzatore di Milano Cortina, che va anche al di là di Milano, ma di cui Milano in qualche modo è un po' lo specchio più significativo. E la legacy dovrebbe essere l'eredità, il lascito, quindi ciò che è stato raccontato e promesso nel già citato dossier di candidatura delle mattine scorse era che il grande evento avrebbe lasciato una preziosa legacy per i territori, fatta di infrastrutture e anche di impianti sportivi a uso della collettività, a segnare questa sorta di interesse pubblico. Ora, come abbiamo già raccontato anche nei giorni scorsi rispetto ad altri temi, anche a tema legacy abbiamo visto allargarsi molto la forbice tra le promesse e la realtà. E innanzitutto perché in Italia è andata che gli eredi si sono pagati l'eredità, che è una cosa piuttosto atipica se ci pensate, perché tutte le opere olimpiche, inclusa la discussa pista di bob di Cortina, è stata tutta a carico del pubblico, quindi gli eredi si sono pagati la presunta eredità, col paradosso che parte di questa eredità, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, non è affatto pronta in occasione delle Olimpiadi. E però direi che il terzo e più paradossale elemento di questa legacy, che appunto assume un significato particolare nel caso del villaggio olimpico di Porta Romana a Milano, è che le opere dovevano essere, in questo caso specifico, realizzate da privati, garantendo un interesse pubblico. Ora, nel caso di Milano, noi abbiamo due opere piuttosto significative sotto questo aspetto, che dovevano in teoria essere tutte a carico del privato: il villaggio olimpico di Porta Romana e l'Arena Santa Giulia nel sud-est della città, e sta andando a finire che altissimi costi si scaricheranno sul pubblico e il promesso interesse pubblico si sta rapidamente squagliando.
Si è parlato di extra costi coperti con interventi normativi ad hoc. È corretto dire che il Parlamento italiano è intervenuto per garantire la sostenibilità economica di un'operazione immobiliare privata?
È assolutamente corretto, anche perché carta canta. Hanno ormai da anni, a Milano soprattutto, si discuteva di questa formula chiamata extra costi. In Italia si è maestri a coniare espressioni così piuttosto originali. Gli extra costi del privato altro non erano che il rischio di impresa, perché stiamo parlando di pacchetti progettuali magari immaginati prima del Covid, prima della guerra in Ucraina, prima dell'incremento dei costi delle materie prime, dell'incremento dei tassi, e però quello si chiama rischio d'impresa, così era stato assicurato sempre, secondo la retorica, il pubblico, soprattutto sulle opere private, non ci mette una lira. E invece, dopo anni di lavorio e di influenza, potremmo definirla così, il legislatore è intervenuto con il decreto sport, che è un provvedimento normativo dell'estate del 2025, che ha previsto la possibilità per il pubblico di intervenire in convenzioni già stipulate, come nel caso del Villaggio Olimpico di Porta Romana, che poi sapete diventerà uno studentato dai prezzi folli, e nel caso dell'Arena Santa Giulia. Stiamo parlando per lo studentato di Porta Romana e per l'Arena Santa Giulia, che con l'hockey ha molto poco a che fare, tanto che la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio gli ha dato parere negativo perché lì una pista fissa dell'hockey non c'è, ma è stato disegnato per i lucrosi concerti, che sono il vero business della città di Milano. Stiamo parlando di un esborso per il pubblico che si aggira intorno ai 100 milioni di euro, cioè 40 milioni sul Villaggio Olimpico e 60 sull'Arena, ed è davvero paradossale.
Vorrei tornare un momento sullo studentato di Porta Romana. Cosa è previsto? Quali saranno i costi? Quindi c'è un'utilità per le persone che poi potranno andare ad abitare lì?
Ma allora, lo scalo di Porta Romana, cioè il Villaggio Olimpico, e poi che diventerà lo studentato, si inserisce all'interno di un'operazione immobiliare colossale in un'area estremamente profittevole della città, il vecchio scalo di Porta Romana, che è stato comprato dal gruppo privato Coima per 180 milioni di euro nel 2022, e noi come Altra Economia abbiamo, tra virgolette, scoperto che tra il privato che ha partecipato a una gara internazionale per comprarsi quello scalo e il pubblico, nella veste del Comune di Milano e della Regione Lombardia, c'era un accordo affinché il pubblico si impegnasse a coprire gli extra costi del privato, altrimenti il privato non avrebbe comprato l'area. Questo, secondo me, già è un punto enorme della storia di Porta Romana. Dopodiché, lì dentro è stato realizzato il Villaggio Olimpico, che, terminate le Paralimpiadi, diventerà uno studentato che era stato promesso, appunto, come dire, come una struttura che rispondesse a quella che è una enorme esigenza abitativa degli studenti che in Italia si concentrano anche e soprattutto sulla città di Milano. Peccato che, avendolo affidato nelle mani di un privato, il risultato a detta stessa del privato è che dei 1.500 posti letto, di cui 650 in singola e 1.050 in doppia, la tariffa media complessiva è di 864 € a posto letto, d'accordo? Quindi gigantesca come tariffa media, e la quota di posti a tariffa agevolata, che sono solo 450 sui 1.700, la quota di posti letto è di 592 €. Comunque sono 600 € al mese per un posto letto in uno studentato a Milano, e quella quota lì di agevolata è stata comunque resa possibile da un intervento pubblico attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. Quindi davvero è. Se poi ci aggiungiamo il paradosso che il pubblico interviene pure per coprire gli extra costi del privato che si è realizzato lo studentato, vi dice un po' come ha funzionato questa particolarissima legacy.
E quindi alla fin dei conti con il Villaggio Olimpico di Porta Romana e anche l'Arena Santa Giulia, poi andiamo a vedere anche da vicino, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi dell'Arena Santa Giulia, insomma perché i cittadini alla fine pagano centinaia di milioni di euro per opere che resteranno proprietà privata mentre i benefici quindi economici principali finiscono nelle tasche di fondi immobiliari e società di intrattenimento. Quindi dov'è stato l'errore? Dov'è stato l'inciampo, chi ha preso la decisione che le cose dovevano andare così?
La decisione, ahimè, l'hanno presa prima gli enti locali, il Comune di Milano e la Regione Lombardia, guardandosi bene da spiegarla in questi termini all'opinione pubblica, e poi è intervenuto il legislatore quando non si trovava più il bandolo della matassa, e soprattutto i tedeschi proprietari dell'Arena Santa Giulia e il gruppo Eventim, il colosso Ticket One, hanno di fatto minacciato il non completamento dell'Arena, come del resto lo faceva Coima sul Villaggio Olimpico, cioè tenendo un po' il pubblico e facendosi il pubblico prendere un po', non so come dire, per i polsi dal privato che gli ha prefigurato una figuraccia a livello internazionale, si è accettato, tra virgolette, di intervenire a copertura di questi denominati extra costi. E ripeto, il paradosso è che nessuno è contro uno studentato a patto di farlo a prezzi umani e nessuno è contro un'arena per i concerti, però soprattutto in Italia, dove si dice di fare molta fatica per trovare risorse per rispondere a bisogni essenziali, dalla sanità ai trasporti, dall'istruzione ai salari, è veramente così cioè stride che il pubblico intervenga a coprire gli extra costi di gruppi ricchissimi, molto liquidi e che di certo non hanno bisogno di quell'intervento per stare in piedi. Eventim è un soggetto che fattura miliardi a livello internazionale e Coima è il più grande operatore immobiliare, quantomeno del nord Italia. Quindi è davvero così significativo, soprattutto perché, come giustamente dicevi, qui non è che poi quando si faranno i lucrosi concerti nell'Arena Santa Giulia privatissima, poi si socializzeranno i profitti, tutt'altro. Il Comune di Milano ha accettato un riequilibrio dell'interesse pubblico che di fatto si sostanzia in due giornate di uso gratis all'anno di quell'arena e di 70 biglietti per evento. E anche questo ci dice come intendiamo l'equilibrio dell'interesse pubblico, cioè della distribuzione di biglietti a qualche miracolato.
Allora, concludendo per oggi, Duccio Facchini, questo è un caso tipicamente italiano, l'abbiamo accennato ieri. Che insegnamento possono trarre però cittadini e cittadini svizzeri in vista della candidatura alle Olimpiadi del 2038 e perché è importante parlarne?
È molto importante parlarne perché ormai consci e consapevoli dell'insostenibilità del modello olimpico, se vedete, si stressa molto sull'Olimpiade diffusa, e vale anche per il vostro caso del 2038, e per questa promessa della legacy. E la legacy va studiata subito, dell'ambiente abbiamo già parlato nei giorni scorsi del paesaggio, la legacy va indagata subito con enorme attenzione. Chi paga, che cosa resta, in che tempi resta e soprattutto come è bilanciato l'interesse pubblico rispetto all'interesse privato. Il caso italiano ci dice che l'interesse privato ha stradominato a carico delle casse pubbliche e questo modello mi auguro veramente che nel 2038 dalle vostre parti non venga replicato.
Speriamo di no. Allora, Milano, opere private a carico della spesa pubblica. Oggi abbiamo guardato da vicino il caso di Milano per andare a capire cosa è successo davvero e lo abbiamo fatto con Duccio Facchini, che è ospite questa settimana a In Altre Parole. E con Duccio Facchini noi ci ritroviamo domani e andremo a affrontare un altro aspetto. E Duccio Facchini, intanto grazie per essere stato con noi oggi. Ci ritroviamo domani. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.